Bene, buonasera a tutti. Come sapete, lo Shabbat che sta per venire è uno Shabbat speciale, lo Shabbat che precede Pesach e che è chiamato tradizionalmente Shabbat HaGadol. Ci sono varie spiegazioni per il motivo per cui è chiamato Shabbat HaGadol. Una delle spiegazioni che è un sabato più che grande, lungo, perché in questo Shabbat noi ci dedichiamo allo studio e alla preparazione delle regole di Pesach, che sono una cosa complessa. Ora, di solito la tradizione vuole che sia il Rav della comunità, del Bet HaKnesset, a fare la Derashah, non sull'argomento della Parashah normale, ma proprio sulle regole di Pesach. E si tratterebbe delle due occasioni all'anno in cui il Rav fa questa Derashah, sono appunto Shabbat HaGadol e Shabbat Teshuvah, che è quello che precede Kippur. Ora, questo Shabbat noi ovviamente non potremo stare al Bet HaKnesset, ma questa occasione di incontro e di ripasso, di breve ripasso, non la volevamo perdere. E chi poi non può sentire questa trasmissione potrà farlo in un momento successivo, perché almeno su Facebook sono registrate. E allora vediamo un pochettino di che cosa dobbiamo parlare, ma prima di entrare nel dettaglio di alcune spiegazioni, è da tenere presente che questo è uno Shabbat molto speciale, come lo sono stati gli Shabbatot che ci hanno preceduto e come lo sarà anche il Pesach a cui andiamo incontro. È un momento in cui noi siamo chiusi in casa, cerchiamo di passare il nostro tempo e di distrarci, perché non abbiamo le consuete attività lavorative. Passiamo probabilmente la maggior parte del tempo attaccati ai telefoni e ai computer. La parola chiave di questi giorni è Zoom, o quello che stiamo usando adesso. Ma c'è anche è un'occasione anche per pensare, per studiare, per riflettere. Ecco, usiamo questo Shabbat in particolare per tante cose speciali. Usiamolo prima che inizi Shabbat, per salutare le persone che sono sole, che sono in difficoltà, e che è una cosa fondamentale. Usiamo i momenti speciali come quello in cui entra Shabbat, si accendono le luci dello Shabbat, o successivamente chi sta a tavola, con chi dei suoi vicini può stare a tavola, per fare delle riflessioni importanti. E anche la preghiera è importante. Ieri abbiamo fatto un momento di preghiera per i malati, che purtroppo sono tanti, che hanno colpito le nostre comunità. E sapete quanti lutti ha avuto purtroppo Milano. E quindi una preghiera era necessaria, e questa preghiera ha avuto una quantità notevole di ascolti. E questo significa che la nostra comunità è presente, è reattiva, è attiva e partecipa in tutti i modi possibili. E colgo anche l'occasione per ringraziare tutti i professionali e i volontari che in questi giorni si stanno prodigando, perché nulla manchi alle persone che ne hanno bisogno. Allora, facciamo un po' di scaletta di quello che dobbiamo fare per Pesach. Ora, di solito per Pesach i recipienti comuni non possono essere usati. E come si fa allora? Ci sono vari modi per venire incontro a queste necessità. La prima soluzione semplice è quella di recipienti monouso. I recipienti monouso creano un problemino che adesso si sente molto di più, che è il problema ecologico. Buttare tanta plastica in giro non è così utile all'ambiente, e sarebbe una soluzione opportuna se si comprano dei piatti che siano piatti di carta e non di plastica. L'uso di questi oggetti ci semplifica notevolmente l'esistenza a Pesach. Esiste però esiste un gruppo di persone che hanno sicuramente dei servizi dedicati, ma non tutti se lo possono permettere, quindi cos'è che si fa? O si comprano dei recipienti nuovi o si procede alla Hagalah degli utensili. La Hagalah significa la spurgatura che si fa mediante ebollizione. Si prende un pentolone sufficientemente grande, si porta all'ebollizione. E bisogna mantenere durante tutta l'operazione questa pentola nella massima temperatura di ebollizione e non deve essere stata usata nelle ultime 24 ore. Gli oggetti che devono essere usati in queste devono essere, diciamo, spurgati in questa pentola, devono essere anche loro non stati usati nelle ultime 24 ore e devono essere immersi completamente nell'acqua. Qui apro una parentesi. Molte cose che si fanno nella vita religiosa e soprattutto in preparazione di Pesach sono cose che comportano un certo rischio per incidenti domestici. Bisogna stare assolutamente attenti. Le candele che si accendono per Moed e per Shabbat devono essere sempre messe in un posto custodito. Quando si fa la ricerca del Hametz, che si fa, vedremo come, si fa di norma con una candelina, bisogna stare attenti che questa candelina non dia fuoco a quello che ci sta, a quello che tocca, a quello che ci sta intorno. Quando si fa la Hagalah, bisogna farla con un pentolone d'acqua che deve essere acqua bollente, e assolutamente bisogna stare attenti a tenere questo pentolone più attaccato possibile al muro e più lontano da noi. I bambini teneteli lontani. E quando si prendono i recipienti da fare la galà, questi recipienti vanno immersi. Usiamo dei guanti, qualche cosa per prendere questi recipienti, mettiamo prima una parte, tiriamoli fuori e mettiamo l'altra, in modo che non ci si scotti. Quindi attenzione soprattutto a non farsi male, attenzione a non farsi male. Un'altra cosa a cui bisogna stare attenti è il lume che si usa, che dovremmo usare quest'anno, perché usiamo di solito di Moed, accanto alle luci e alle candele, diciamo così, che accendiamo quando inizia Moed. Noi dobbiamo, prima che inizi Moed, avere anche un altro moccolo di solito che duri tante ore, in modo che si possa prendere da quel fuoco acceso il fuoco che ci serve per cucinare fino a venerdì. Anche quell'oggetto deve essere tenuto in un luogo in cui non possa creare incidenti. Queste sono le regole fondamentali. Negli anni scorsi chi non poteva fare la galà poteva usufruire della galà pubblica. Oggi la galà pubblica non si può fare per i motivi che sappiamo, quindi ciascuno se la deve fare a casa. Di tutte le cose di cui sto parlando, che sto accennando, avete delle guide specifiche e quindi potete andare a vedere là tutti i dettagli possibili e immaginabili. La procedura è valida per gli utensili. Ci sono dei filmetti a parte che fanno vedere anche rabbini nostrani col grembiulone che si mettono a fare la Hagalah. I recipienti di terracotta e di ceramica non hanno bisogno di Hagalah. Adesso che succede se si comprano recipienti nuovi? I recipienti nuovi, se sono monouso, c'è un problema. Quando si compra un recipiente nuovo da un non ebreo, bisogna fargli la tevilat kelim, l'immersione di questo recipiente nuovo. Questa regola riguarda i recipienti di vetro e quelli di metallo, non tutti gli altri. Allora, se uno compra un recipiente nuovo di metallo in questi giorni, c'è un problema perché gli dovrebbe fare la tevilat kelim. La tevilat kelim noi abbiamo, per motivi legati alle difficoltà di questo periodo, abbiamo chiuso i mikvaot per agli uomini e alla Tevilat Kelim. Le donne continuano a poterlo utilizzare con tutte le norme precise di attenzione igienica, ma per quanto riguarda la Tevilat Kelim non si può fare. Allora, come si fa? Allora, intanto c'è un'opinione facilitante che dice che se sono recipienti monouso non ce ne hanno bisogno, quindi anche una soluzione molto semplice è quella di comprare delle teglie d'alluminio monouso, e quindi quelle non hanno bisogno di Tevilat Kelim, secondo la maggioranza dell'opinione. Una possibilità, un escamotage può essere di regalare i nostri recipienti a un non ebreo. Bussa al padrone di casa, guarda, ti regalo questi recipienti, lui ti guarderà come un matto, oppure cioè adesso manderemo delle informazioni, si può fare anche online, uno si clicca, indica il nome e il numero dei recipienti e la cosa è fatta. Allora, alle regole che vanno, proseguendo con le regole che vanno osservate, e noi abbiamo il nostro impegno in questi giorni cresce progressivamente, e questo impegno, adesso non ci sono più scuse, ci stanno tutti a casa, ci sono gli uomini, ci sono le donne, ci sono i bambini, ciascuno deve fare la sua parte, non deve essere tutto quanto a carico di chi normalmente rimaneva a casa, quindi ci deve essere una partecipazione collettiva. E per quanto riguarda la pulizia, c'è una buona norma da tenere presente, che quello che si chiede a Pesach, in preparazione di Pesach, è eliminare il chametz da casa. Il chametz, da quello che è proibito, è quello che è visibile. La polvere non è chametz. Questo non significa che non bisogna spolverare, ma che la preparazione per Pesach non implica la cosa eccezionale, implica una semplice, essenziale routine. Se poi qualcuno vuole interpretare le regole per Pesach che bisogna ammazzarsi a spolverare qualsiasi minimo dettaglio, lo può fare, però attenzione, non confondere le proprie disposizioni ad avere una casa super pulita con le necessità di Pesach. Non che Pesach vuole le nostre regole, vuole che noi siamo degli sporcaccioni, ma le eccessive preoccupazioni, le eccessive stanchezze che vengono, che derivano nei periodi di preparazione di Pesach, potrebbero anche essere ben ridotte e limitate. Completate tutte le operazioni di pulizia della casa, la sera si fa la Bedikat Chametz, che è l'operazione, diciamo, conclusiva. Questa Bedikat Chametz va fatta martedì sera alle 20:11, non prima, ma appena arrivano le 20:11 si sospende qualsiasi attività e si fa quello. La Bedikat Chametz si fa girando per casa, anche per la macchina che sta in garage, e dovrebbe essere fatta per il proprio negozio, qualsiasi, per il proprio ufficio e così via, ovunque una persona abbia frequenza e così via. Questi giorni ci sono delle domande particolari, se ci sono delle domande particolari, ma io ho quel posto dove non posso accedere e così via, chiedete. Fate una domanda specifica per mail o per WhatsApp e vi sarà data l'istruzione specifica. La Bedikat Chametz si fa girando per la casa con un lumicino, non deve essere una torcia perché brucia tutto, deve essere un lumicino. Tradizionalmente, abbiamo detto prima, è una candela che ha anche un bel significato simbolico, ma si può fare anche con una torcetta, e oggi che siamo in epoca di computer, ma soprattutto in epoca di telefonini, si può usare anche la luce del telefonino, la lucetta del telefonino, anche quella va bene. Si recita, prima di fare la Bedikat Chametz, la formula, la ricerca del Chametz va fatta in silenzio. Prima di fare la Bedikat Chametz si prendono dei pezzettini piccoli piccoli di pane, 10 pezzettini piccoli di pane, si avvolgono in carta, carta di giornale, qualsiasi carta, in modo che non sbriciolino, perché sennò il danno è maggiore del vantaggio, e li si sparpagliano per casa. Dopodiché al lume di candela o quello che è, si va alla loro ricerca in silenzio. Fare partecipare a tutte queste operazioni i bambini, per chi ce li ha in casa, perché sono esperienze che rimangono nella memoria e che non si dimenticano. Conclusa la ricerca, si raccoglie tutto quanto quello che si è trovato e si recita la benedizione dell'annullamento del Hametz. Tutte queste cose le trovate all'inizio della Haggadah. Qualsiasi Haggadah, non credo che qualcuno non abbia la Haggadah a casa, se non ce l'ha se la può scaricare tranquillamente da internet, ce ne sono di tutti i tipi, ce ne sono ce ne sono con traduzione in tutte le lingue, in italiano specificamente, e anche con la traslitterazione e con le spiegazioni. Ci avete tutto a disposizione. Oggi siamo in un'epoca in cui c'è tutto a disposizione. Questo si mantiene perché la mattina dopo dovremo bruciarla. Gli adempimenti della vigilia di Pesach sono adempimenti complessi, e un discorso particolare riguarda i primogeniti. I primogeniti devono digiunare. Si tratta di una norma che riguarda gli uomini. Qualcuno usa che anche le donne primogeniti lo facciano, ma non è così obbligatorio. Allora, i primogeniti devono digiunare alla vigilia di Pesach. Di solito, trattandosi di un digiuno molto, diciamo, minore, ma seguito con attenzione da tante persone, si evita di continuare a digiunare ascoltando i festeggiamenti per la fine dello studio di un trattato di Talmud. Quello che è detto, che è chiamato Sium Massechet, non è che uno, visto che va a festeggiare, mangia subito, no, dalle 5:27 oppure dalle 5:12 del mattino se ne deve stare a digiuno. Dopodiché normalmente si reca in un Bet Knesset, dove ascolta un insegnante che celebra la fine del trattato. Quest'anno andare a Bet Knesset non è possibile, e quindi si è posto il problema: ma tutto questo si può fare per via elettronica? Allora, noi abbiamo dato già qualche giorno fa delle istruzioni su questa cosa, che come si fa. Esistono sostanzialmente tre opzioni che vanno in ordine di importanza o di priorità. La prima opzione è che ciascuno si sforzi per conto proprio a studiare per conto proprio un trattato di Mishnah, che è molto più corto di un trattato di Talmud, ma almeno c'è la soddisfazione che se lo fa da solo. Se uno non è proprio in grado a farlo, abbiamo messo a disposizione in un sito tutta il testo ebraico, italiano, con le spiegazioni, cioè parola per parola sarà tutto spiegato. Ci si mettono in tutto 3-4 ore, e l'ultimo pezzettino va fatto appunto la mattina di mercoledì. E questa è la prima opzione. Finito quello, si può festeggiare con rompendo il digiuno. L'altra opzione, che non esclude la prima, è quella di ascoltare la lettura, la fine della lettura del trattato, che sarà trasmessa per via digitale, e ci sono già stati messi in onda degli orari a cura di vari rabbinati. Ne metteremo in onda anche noi alcuni per quella mattina, orario, per cui avete tutte le opzioni possibili. L'ultima possibilità, visto che in questo periodo si dice che quando ci sono periodi difficili come epidemie in corso, nei quali è necessario mantenere uno stato di salute perfetto e non indebolirsi, allora qualcuno dice che in questi giorni forse non è il caso di fare un digiuno totale. Abbiamo fatto il digiuno alla vigilia di Kippur, di Purim, ma molto limitato nel tempo. Qualcuno dice che si può riscattare questo digiuno, nel senso che si offre in Sedekah il valore di quello che si dovrebbe mangiare in quella giornata. Queste sono le tre opzioni: non sacrificarsi, appunto non cercare di fare gli eroi facendo il digiuno, che non è indispensabile proprio quest'anno. Alle 10:36 il termine massimo per mangiare il Hametz, e poi c'è un'ora per poterlo eliminare. E entro le 11:53 sono ore proporzionali queste, non ore di 60 minuti, ore proporzionali rispetto alla durata della giornata. Entro le 11:53 il Hametz va venduto. Perché va venduto il Hametz? Il Hametz che uno ha in casa deve essere eliminato. Se non lo può eliminare completamente, lo raccoglie tutto quanto dentro una stanza che chiude dentro una soffitta, dentro una cantina, in un posto isolato del balcone dove non accede o così via. Lo rinchiude tutto là e poi delega il rabbinato a vendere questo suo chametz, perché è proibito tenere il chametz dentro casa, è proibito tenere il chametz dentro casa. Il chametz che si è tenuto dentro casa, finito Pesach, non può essere consumato. È chiamato chametz she'avar alav a Pesach. Non può essere consumato e quindi se voi poi vi capita di invitare un vostro amico che magari è un pochino più osservante di voi, non gli potete offrire per esempio la bottiglia di whisky che tenevate in casa durante Pesach. Quindi state attenti a questo, è molto semplice. Come si fa? Si compila il modulo e si manda al rabbinato. Il modulo deve contenere la delega al rabbino per vendere il Hametz e per affittare i luoghi che devono essere indicati dove questo Hametz è conservato. Quest'anno si è facilitanti perché c'è qualcuno che ritiene che il Hametz vero e proprio non possa essere venduto. Quest'anno, nelle condizioni particolari in cui noi ci troviamo, si può vendere anche il Hametz vero e proprio. Si compila il modulo e si manda entro le 11:53. Poi a quell'ora il rabbinato farà un contratto di vendita vero e proprio del Hametz a qualcuno dal cui poi lo riprenderà alla fine di Pesach. Entro metà giornata, e questo è un problema complicato quest'anno. Quest'anno i barbieri non ci stanno, i barbieri sono chiusi. E poi comincia il periodo dell'omero in cui c'è l'uso di non radersi e non tagliarsi i capelli. Allora, comunque, chi ci riesce deve farlo entro la metà giornata. Dopo metà giornata fino a sera lo si può fare, ci si può radere da soli nei modi consentiti dalle regole, oppure con un barbiere parrucchiere non ebreo andatelo a trovare se siete bravi. Le unghie si possono tagliare fino a tutta la sera. Un'altra cosa che va fatta alla vigilia è l'Eruv Tavshilin. Ora noi abbiamo 2 giorni di Moed e poi abbiamo uno Shabbat. In queste condizioni ogni giorno di Moed si può cucinare per quel Moed, non si può cucinare per il giorno successivo. Normalmente non si potrebbe cucinare dal venerdì che è Moed allo Shabbat. Come si fa a risolvere il problema? Sicuro anche in questo caso a questa soluzione che è chiamata Eruv Tavshilin, nel quale si mettono da parte degli alimenti, si recita una benedizione e in virtù di questo, prima che cominci la festa, e in virtù di questo si è autorizzati a cucinare per tutti questi giorni, tranne che lo Shabbat ovviamente, ma si è soprattutto autorizzati a cucinare il venerdì per lo Shabbat. La formula dell'Eruv la trovate anche questa all'inizio delle Haggadot. Si prendono due cibi, per esempio, due cibi che si conservano, che possono essere per esempio un azima nuovo sodo, che poi che si potranno mangiare, qualcuno dice si dovranno mangiare di Shabbat. Si recita la benedizione e così siamo tutti a posto. Chi non ce la fa a fare questa cosa, se si è dimenticato, potrà contare sulle robe che viene fatto da vari rabbini. La cosa che bisogna tener presente quest'anno è che alle 19:20 inizia la festa, e quando inizia la festa si dice, accendendo i lumi, l'Alikner Shelion Tov, la stessa benedizione la si dirà la sera successiva, si dirà l'Alikner Shelion Tov. Scusate, c'è un problema di batteria che vorrei essere sicuro che arriva la corrente. Speriamo bene. Allora, sembrava che caricasse, ma non carica. Allora, l'accensione dei lumi della festa va fatta prima che inizi la festa, mercoledì, giovedì, quando dopo il tramonto, e venerdì assolutamente prima del 19:20. Venerdì si dirà la benedizione consueta e la Dikner Shel Shabbat, e si accende sempre dal lume già acceso. Quello che va fatto quest'anno, prima che inizi la festa, è quello di mettersi in comunicazione. Questi giorni avrete sentito che c'è una grande discussione sul fatto se si possono usare di Moed i social usando telefonini e sistemi elettronici come può essere il computer, Zoom, eccetera eccetera. Questo per alleviare la sofferenza che tutti quanti abbiamo per la solitudine e per il distacco. Ora, questa cosa è stata un pochettino troppo forse politicizzata. Vorrei spiegare i termini della cosa. Se ci si trova di fronte alla situazione in cui una persona è sofferente, gravemente sofferente, e non riesce a sopportare la condizione in cui si trova, a questa persona si va incontro e in ragione della sua, del suo stato, come per qualsiasi altro malattia, in ragione di questa situazione, chiunque può fare una profanazione regolandola in base alla gravità della situazione. Quindi se una persona non regge alla solitudine e minaccia il suicidio o cose del genere, è chiaro che per questo si possono fare tutte le violazioni delle norme. Per le altre persone le violazioni delle norme non si fanno. Ci sono una quantità enorme di situazioni nelle quali noi abbiamo di fronte la necessità di fare una mitzvah e delle regole che ci impediscono di farla. Se noi stiamo lontani da un Bet HaKnesset di Shabbat, è una bella mitzvah andare a Bet HaKnesset di Shabbat, ma è vietato prendere la macchina. E questi sono problemi che noi abbiamo tutte le settimane e in qualsiasi situazione particolare. Ora, qualcuno ha detto, ma si riferiva in particolare a situazioni di estrema solitudine e problematicità, che allora per risolvere questo usiamo Zoom, usiamo tutti i mezzi elettronici. Non è che la cosa sia così semplice, automatica. Le cose sono possibili soltanto se ci sono veramente gravi situazioni, e ciascuno farebbe bene, se ha un problema del genere, a confrontarsi con un rav di fiducia che gli suggerirà il corretto comportamento. Ma di qui farne a una questione di principio non si può. È quello che la tradizione chiama mitzvah abba abba avera. È una mitzvah che si fa facendo una trasgressione. Si possono fare delle mitzvot con delle trasgressioni, ma bisogna vedere che mitzvot sono e quali trasgressioni sono. C'è sempre una misura, qualsiasi scelta va ponderata. Ora, io non sono un Hasid dei Chabad, ma ho letto una storia estremamente interessante su questo qua. Voi sapete quale seguito e quale influsso e quanti centinaia di migliaia di seguaci abbia avuto in vita e anche dopo la morte il Rebbe di Lubavitch. Bene, il Rebbe di Lubavitch a un certo punto della sua vita, lui era sposato ma non aveva figli, e quando era Shabbat lui lo Shabbat lo faceva, la cena di Shabbat, il pranzo di Shabbat, lo faceva solo con la moglie. Poi a un certo punto è rimasto vedovo, e chiunque sarebbe stato più che onorato di averlo alla sua mensa di Shabbat, e figuriamoci al Seder, avrebbe avuto centinaia di migliaia di persone disposte a averlo con lui. Lui non ha mai voluto farlo, lui ha sempre fatto, quando è rimasto vedovo, il Seder da solo. E ovviamente non si è posto il problema di usare il telefono, internet non c'era a quei tempi, o altri mezzi. E vedete, ci sono dei modi per cui ciascuno si orienta la sua vita religiosa e la sua spiritualità e fa una scala di valori. Allora cerchiamo di non trasformare questa situazione in uno scontro ideologico. Molte delle persone che adesso dicono ecco perché i rabbini non ci hanno permesso eccetera eccetera, sono persone che normalmente queste regole sono affari loro, magari non osservano lo Shabbat. Allora, se non osservano lo Shabbat, perché vanno a chiedere al rabbino il permesso di fare certe cose? Siano coerenti con le loro decisioni, non cerchino scuse e non attacchino i rabbini per la loro presunta indifferenza. I rabbini forse hanno fatto male a dire che le cose sono proibite tranne che per alcuni casi. Avrebbero dovuto dire sì, è permesso però soltanto per qualcuno. Se avessero detto così avrebbero fatto una migliore figura d'immagine, ma questo è un altro discorso. Vorrei fare un accenno al problema delle medicine. Ognuno di noi, spero pochissimi, potrebbe avere la necessità di prendere delle medicine tutto l'anno, e quindi che cosa succede a Pesach? Ora, non tutte le medicine sono uguali, non tutte le malattie sono uguali. Come bisogna regolarsi? Esistono delle medicine che sono automaticamente permesse, per esempio qualsiasi medicina che non viene messa in bocca, che può essere una pomata, una supposta, un unguento, un'iniezione intramuscolare, un'iniezione endovenosa. Su quelle non c'è assolutamente problema. Il problema riguarda le medicine che si assorbono per via orale, mangiandole, delle quali si sente il sapore. In questo caso bisogna distinguere tra farmaci necessari e farmaci inutili, oppure poco utili. I farmaci necessari, e chi è che vi dice che è una cosa utile o non utile? Bisogna prima consultarsi col medico curante. La regola fondamentale è che in preparazione a Pesach uno deve fare la telefonata al suo medico e dire: ma io questo lo posso interrompere? Mai decidere per conto proprio, mai decidere con la propria testa, perché si possono creare dei danni micidiali dalla sospensione dei farmaci. Allora, prima di tutto consultatevi con il vostro medico curante e chiedetegli se quello che vi ha prescritto può essere sospeso per qualche giorno o no. In alcuni casi sì, in altri casi assolutamente no. Dopodiché, se avete questa prescrizione consolidata e confermata, rivolgetevi al rabbino, che girerà la domanda di solito a un esperto. Praticamente il problema è che magari qualche medicina contiene chametz, e delle medicine che hanno degli stessi effetti non lo contengono, per cui vi potrà essere consigliata una modalità sì o una modalità no. Magari una medicina si manda giù e senza sentire sapore, mentre un'altra va sciolta in bocca, e allora è sempre meglio mandare giù la medicina, inghiottirla, piuttosto che che fare sentire il sapore. Vedo che mi si chiede di fare delle domande. Se ci avete delle domande, sparatele perché io le guardo. Se ci riesco a vederle, rispondo volentieri. Intanto vado avanti. Quindi, questo discorso, va tenuto presente, non decidete da soli. Noi tutti gli anni mettiamo a disposizione questo servizio, non c'è bisogno che dite io sono un tal de tale e prendo quella medicina, potete tranquillamente fare in modo o per interposta persona, insomma, mandare una domanda anonima. E quindi la privacy sarà assolutamente rispettata sia nel ricevimento che nella risposta. È molto importante la didattica, è molto importante a Pesach la trasmissione di quello che abbiamo ricevuto e che dobbiamo trasmettere alle generazioni future. E il problema è proprio della difficoltà in questi giorni di dire Ve'igata le mincha bayom ahu. Allora mi è venuta da una signora una domanda che riguarda, non dico ovviamente chi è, che riguarda, è un esempio molto comune, Eutirox in compresse si può prendere e non va sospeso. Eutirox compresse si può prendere e non va sospeso. Lo so perché è una domanda comune. La didattica è importante e quindi se noi possiamo fare la gadà insieme ai nostri figli e nipoti, dobbiamo farli partecipare, dobbiamo insegnargli a dire qualche brano, dobbiamo spiegargli, dobbiamo avere sempre un rapporto interattivo e bisogna in tutte le preparazioni che facciamo, quando apparecchiamo la tavola, quando spostiamo delle cose, eccetera, eccetera, bisogna metterli come partecipi perché loro sono i re di questi giorni e i re di questa storia. Quindi è importante appunto regolarsi su questo. Mi viene fatta la domanda sulle compresse che servono per l'ipertensione, contro la pressione, quelle per carità non le sospendete, la cardiaspirina non va sospesa. Il lavaggio della macchina, questo è un problema, vedete se ci riuscite a farlo, andrebbe fatto, ma non tanto l'esterno che non ci importa niente, l'interno, quindi almeno se non riuscite a fare quello che vi fa il lavamacchine, andate almeno con un aspiratore o quello che è a togliere tutto quello che c'è, perché la macchina è un ricettacolo di Hamez spaventoso, quindi quello che si può fare deve essere assolutamente osservato. Una spiegazione per quanto riguarda alcune cose specifiche a Pesach, la sera del Seder noi dobbiamo, ne ho parlato in una seduta apposta, ne ho parlato, ne ho parlato in una seduta apposta. Per quanto riguarda, sto vedendo che ci arrivano delle domande sulle medicine, adesso le vedrò tutte in seguito, intanto rimangono registrate, pure altre domande che vengono, riguardo, per esempio c'è una domanda che mi si chiede se posso vendere la macchina. Beh, non dico come si fa a vendere la macchina, si vende il Hamez che sta nella macchina e si affitta la macchina, però se affitti la macchina non la puoi usare e quindi se la macchina non ti serve l'affitti, altrimenti bisogna che vai a pulirla. Adesso tutte queste domande specifiche che stanno arrivando su questioni mediche. Tutte le domande specifiche che stanno arrivando sulle questioni mediche le affronteremo ciascuno personalmente quando le metto tutte insieme. La sera del sedere, per quanto riguarda il Maror, ho fatto una cosa speciale in cui l'ho spiegata, la potete recuperare dalla memoria di Facebook. Per quanto riguarda le mazzot non devono essere quelle comuni, devono essere le mazzot smurot, gli shimurim, li trovate in questi giorni, sono disponibili, soltanto con quelli... e necessariamente con quelli che deve essere fatto il sedere. Mazzash murah significa che è stata fatta con farina che è stata macinata e controllata dall'inizio della produzione, e quindi hanno un valore aggiunto. Ushmartem et tamazot, dice la Torah. Bisogna stare proprio attenti a come si fanno, su quelli che si fa il sedere. C'è un problema che riguarda la quantità di mazzà che si mangia al sedere. La mitzvah del sedere non si fa con i bocconcini, l'ho spiegato per il Maror. Ci devono essere delle quantità minime. Allora, la quantità minima della mitzvah della mazzà è il kesait. Ora, il kesait significa la misura di un'oliva, che a noi non ci dice molto, però qualcuno dice che si tratta di 28 grammi, qualcuno dice che si tratta di meno di 28 grammi, per cui a seconda delle persone che interpellerete vi diranno ciascuna delle cose differenti. Tenendo presente, un azima di tipo israeliano, quelle sottili, tenete presente che quella pesa 28 grammi circa. Allora, se uno segue la regola del kazait, 28 grammi, deve mangiarsela intera, ma comunque almeno la metà se la deve mangiare. Quindi, non il pezzettino di mazzà. E un'altra regola importante riguarda il vino. In questa sera... la prima e la seconda sera noi dobbiamo bere 4 bicchieri di vino, sono tanti. Ci sono dei modi per evitare, soprattutto per chi non è assolutamente abituato a farlo, per evitare qualcosa che per qualcuno è una regola estremamente piacevole e per altri invece è una regola molto difficile da osservare. Allora, prima di tutto, se non usate bicchieri grossi e non usate bicchierini piccoli, il bicchiere deve contenere 86 centimetri cubici. Pensate che se prendete quei bicchierini usa e getta che si usano, che si comprano per le bibite, quelli bianchi o quelli trasparenti, quelli contengono 200 cc, quindi molto di più di quello che si dovrebbe bere in un unico bicchiere. Dovremmo usare dei bicchieri piccoli che contengono 86 centimetri cubici, un pochettino di più ma non di meno, e di quel bicchiere noi è sufficiente che ne beviamo la metà, e si può diluire, se non mettete una parte di acqua, una parte di vino e se ne bevete la metà va bene lo stesso. Anticamente il vino lo si beveva non come lo facciamo noi intero, ma lo si beveva sempre diluito, quindi si può. Poi un altro modo per chi non sopporta l'alcol è quello di usare il succo d'uva kasher, che anche questo è disponibile, un po' troppo dolce, ma comunque i ragazzini che conosco ne vanno molto molto ghiotti, quindi se lo bevono loro. E mi viene fatta una domanda sul colore del vino. E il vino ideale su cui andrebbe fatto il sedere è il vino rosso, perché c'è un valore simbolico. Sono esistiti dei tempi molto tristi in cui gli ebrei erano accusati delle cose terrificanti in occasione della Pasqua, per cui hanno tolto dalle mense il vino rosso e hanno usato il vino bianco, appunto per non farsi almeno criticare su questa cosa. Comunque la regola è che si può usare qualsiasi tipo di vino, ma il rosso è preferibile. E poi il vino bianco lo dovete bere freddo, ok, perché se no... ma questa è una battuta. Quindi i 4 bicchieri di vino vanno bevuti secondo l'osservanza di queste regole, di queste attenzioni. Un'ultima cosa, Ecco, continuano ad arrivare domande per medicina, tutte quante risponderò in qualche modo, magari facciamo ovviamente senza nomi delle persone che interrogano, daremo delle risposte. Un'ultima cosa riguarda una spiegazione per quanto riguarda che cos'è il lievito. Il lievito è tutta la cosa che riguarda i cereali. I cereali sono delle sostanze, quando la Torah parla di, quando si parla di cose proibite a Pesach, sono sostanze che lievitano e che appartengono a cinque specie di cereali, Chamesha Minei Dagan, cinque specie di cereali. Soltanto le specie indicate e quelle affini producono chametz. E soltanto con le specie che producono chametz si può fare la matzah. Queste specie, quindi, non sono ciò che se voi prendete un libro di scienza qualsiasi vi dicono che quello è un cereale, per esempio. Qualsiasi libro di scienza dice che il riso è un cereale. Da un punto di vista scientifico è un cereale, dal punto di vista della halakha non è un cereale. Quindi, con la farina di riso, qualcuno me l'ha chiesto oggi, ma io non trovo, io sono isolato, sto in un posto molto lontano, non riesco a rimediare niente, ma con la farina di riso ci posso fare la mazzà? No, non ci puoi fare la mazzà, ci puoi fare quello che ti pare, ma non è mazzà. Le specie che sono, le specie che fanno, che costituiscono chametz sono chitta, che è il grano con cui facciamo comunemente il pane, seorà, l'orzo con cui non facciamo comunemente il pane ma ci facciamo la birra, per cui la birra è assolutamente proibita purtroppo a Pesach. Poi abbiamo tre specie che sono in ebraico kusemet, shibol shual e shifon, che vengono intese tradizionalmente spelta, avena e segale. La tradizione italiana e romana in particolare intendeva differentemente, nel senso di farro, segale e spelta. L'avena non era inclusa in questa lista. L'avena però l'ha inclusa Rashi e quindi si considera come specie per cui fare le mazzotte. Per quale motivo è importante? Per quale motivo è importante? Perché l'avena ha un problema minore per chi è celiaco. Allora, c'è un legame stretto tra i cereali, la produzione del chametz e la malattia celiaca. La malattia celiaca è un'intolleranza al glutine, è una cosa che in questi ultimi anni è esplosa. Ed essendo esplosa, è un problema per molti. E come fa un celiaco che per adempiere all'obbligo della matzah a Pesach? Il celiaco ha a disposizione oggi, è un tempo era rarissimo, ma ora sono abbastanza comuni, delle mazzotte per celiaci che sono fatte essenzialmente con l'avena. L'avena non contiene il glutine, ma contiene la avenina, che a molti celiaci, da molti celiaci è tollerata, non da tutti. Bisogna fare delle prove per sapere se si può prendere. E in questa maniera si adempie l'obbligo. Se invece uno non può, se uno non può, non può. Se uno sta male, certe cose non le può fare. Ecco, quel discorso si era fatto prima. Se uno sta male, certe cose non le fa. E sono state fatte delle domande. Anche per quanto riguarda bollitura, uso dei fornelli, eccetera, eccetera, io adesso le raccolgo queste domande e cercherò di fare qualche cosa di scritto che magari diffonderò per gli stessi canali. Io qua concludo perché ho parlato per 50 minuti, sarete stanchi, avrete fame, la cena è anche importante e quindi. Interrompo, con gli auguri, probabilmente avremo occasione anche nei prossimi giorni di avere qualche altra occasione di incontro e se ci avete altre domande mandatele. Grazie a tutti e Chag Sameach.